Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ciao, benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento di Italia Red and Gold. Sigla. Benvenuti a un nuovo episodio di Italian Red and Gold, il podcast sui San Francisco 49ers, edito da The Cutting Edge. Con me, a farvi compagnia questa sera, come anche sono Marocchino Enzo, abbiamo per ora Gianluca Esposito.
Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
In attesa di avere qualcuno di in più. E settimana post-draft, tante scelte, di cui andremo a parlarne e vediamo se dopo ci sarà tempo anche di parlare di qualcos'altro. Tante scelte diverse, tante scelte capibili, tante scelte non capibili, ma quelle le affrontiamo una alla volta. Per prima cosa partiamo subito dicendo che abbiamo chiesto un parere al nostro esperto di draft, che è Emiliano Guadagnoli, che ci ha dato la sua versione dei fatti. Sentiamo cosa ci ha detto.
Buonasera a tutti amici del podcast, purtroppo stasera non posso partecipare attivamente, ma comunque volevo dare il mio contributo per il draft dei 49ers, che secondo me è stato molto bene, la scelta al secondo turno a me è piaciuta particolarmente, e quelli di Drake Jackson, defensive end da USC, è un giocatore che diciamo che nelle ultime stagioni ha avuto un po' di crollo dal punto di vista di prestazione, ma secondo me non è nemmeno tutta incolpabile a lui, diciamo che il coaching staff con cui si trovava a giocare non è che fosse proprio d'elite, ecco. Però il giocatore secondo me ha delle caratteristiche molto buone e potrebbe diventare un ottimo giocatore opposto a Nick Bosa, e diciamo che questa pick va a arricchire un reparto che comunque era già ricco di per sé, ma vedo probabile un taglio di un giocatore importante durante il training camp. Mi viene in mente Ebukam, per esempio, che prende tanti soldi, potrebbe anche venire a essere tagliato oppure tradato durante il training camp, potrebbe essere una soluzione. Comunque Jackson è un giocatore che secondo me ha dell'ottimo upside, e se ben allenato noi probabilmente abbiamo il miglior coach della defensive line della Lega, ovvero Korchev, potrebbe diventare un giocatore molto 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 interessante. Al terzo round, alla 105, abbiamo preso Danny Gray, ricevitore da SMU. Secondo me lui potrebbe essere anche lui un giocatore molto interessante. E adesso come adesso probabilmente si fa giocare con McLeod il ruolo di quarto ricevitore se Dibbo dovesse rimanere. Ma a quanto pare ci sono notizie positive da quel punto di vista. È un giocatore, un 6-2, ma il suo punto più forte è sicuramente la velocità, è veramente veloce, 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 e potrebbe essere un'ottima arma sul profondo per Trey Lance, e serve perché abbiamo perso l'unica arma sul profondo che avevamo l'anno scorso, che era Benjamin, che non è stata utilizzata perché Garoppolo non sapeva lanciare sul profondo, ma lo sappiamo tutti. E nel terzo giorno abbiamo preso due picchi di profondità per offensive line, ovvero Spencer Buford da UT6 e Zakeci da Fordham, e sono entrambi due tackle che potrebbero giocare guardia in NFL. Il primo è molto fisico e butta spesso per terra il suo avversario, e il suo sogno era giocare a fianco di Trent Williams, quindi diciamo che almeno lui ha realizzato il suo sogno essendo scelto da 49ers. Io sono un po' la pick che abbiamo fatto negli scorsi anni, un po' la pick in stile McKivitz, cioè quel tackle barra guardia da mettere in roster in profondità per svilupparlo negli anni successivi. Al sesto round abbiamo preso Kalia Davis, defensive tackle da Central Florida, Secondo me lui è veramente interessante perché purtroppo si è fatto male all'ACL, quindi quest'anno non so quanto giocherà, probabilmente rimarrà in injury reserve, ma potrebbe essere un ottimo sostituto per DJ Jones, nostackle. È stato scelto nella stessa posizione più o meno DJ Jones al suo draft, sempre stesso round mi pare, quindi potrebbe essere una pick nello stesso stile. È un giocatore un po' diverso, Jones era più grosso nella parte bassa del corpo, ma anche Davis potrebbe dare una grossa mano, secondo me più il prossimo anno che questo purtroppo. Pick che a me è piaciuta decisamente meno è quella alla 90, ovvero alla 93, scusate, ovvero Tyrion Davis Price, linebacker di linebacker, scusate, linebacker di LSU, non tanto per il giocatore che comunque sinceramente non conosco tantissimo, non ho visto tantissimo le sue tape. È un giocatore molto fisico, probabilmente mancava un po' il running back fisico nel roster, ma più per il terzo round 93 per un running back dove abbiamo comunque dei giocatori interessanti al roster mi sembra un po' alta. Io l'avrei preso dopo un running back sinceramente. E poi non dice cose molto molto positive per Trey Sermon, che è stato preso l'anno scorso al secondo giro. Quindi staremo a vedere come andrà l'anno di Sermon. Un punto finale interessante sugli draft e free agents, che secondo me abbiamo preso una classe davvero davvero interessante. Abbiamo preso O'Neal, safety da Texas A&M, che è una strong safety che secondo me potrebbe fare molto molto bene e non sarei sorpreso se dovesse fare roster quest'anno. Lo stesso vale per Donovan West, centro dell'Arizona State, che molti davano al terzo round ai Niners, invece è finito undrafted free agent e secondo me lui ci sta benissimo nello schema di corse di Shanahan e potrebbe essere un ottimo, ottimo sostituto di Mac. Se non per quest'anno si spera che Mac rimanga, ma anche a partire dal prossimo anno, se sviluppato, secondo me potrebbe diventare molto molto forte nel contesto di Shanahan. Altro centro barra guardia è Poe, che è un 6-1. Ma lui è super interessante perché se andate a vedere video su Twitter, non so se l'avete già visti, e corre le tracce in maniera impeccabile per un giocatore così grosso e ha giocato anche da fullback, quindi potrebbe essere sviluppato sia come centro sia come guardia, ma non sarei sorpreso di vederlo da fullback, da col pazzo di Shanahan. Ed è tutto, un draft secondo me abbastanza solido, a parte la pick del running back che non mi è piaciuta moltissimo. E secondo me è un draft che dice che il prossimo anno giocherà quasi sicuramente Trey Lance titolare. Non avremmo mai preso Gray così in alto con Garoppolo, dal mio punto di vista. Un saluto a tutti gli amici del podcast. Grazie per l'invito. Purtroppo non ho potuto partecipare. E ci sentiamo alla prossima.
Perfetto, grazie mille a te Emiliano, sempre un piacere, sei sempre il benvenuto. Gianluca, facendo una
Eccoci.
summa di questo draft, no, anche di questa free agency, di come si sta sviluppando finora la stagione 2022, cosa pensi, cosa ci dici?
Ma in free agency siamo stati tranquilli. Abbiamo fatto una free agency, secondo me, più orientata a capire quello che avevamo in casa e a cercare di mantenerlo nei limiti del possibile. E abbiamo preso il cornerback da Kansas City, che è un po' stato, secondo me, il movimento più importante e che un po' ci mancava come movimento principale. Credo che... E poi abbiamo preso tanti ragazzi che magari faranno profondità in training camp, anche nel reparto wide receiver. Il ritornatore che abbiamo preso, secondo me, potrebbe fare la squadra, ma potrebbe essere proprio scelto per fare quella cosa lì, cioè uno specialista. E la scelta di Gray al draft però potrebbe andare in quella direzione lì. Quindi abbiamo fatto una free agency, secondo me, che dice... E non dice, diciamo, senza colpi particolarmente importanti, ma facendo vedere che abbiamo cercato appunto di mantenere, di agire dove più serviva. E è un draft che è partito un po' a luci spente, perché come sappiamo tutti ci mancava la prima scelta, come ci mancherà probabilmente anche l'anno prossimo, almeno stando a quello che è stato il movimento per Trey Lance l'anno scorso. Però secondo me ha portato, anche come diceva Emiliano, una draft class 2022 che potrebbe tornare utile negli anni successivi. Io non sono così... cioè, mi ha sorpreso anche a me la pick di Tyrion Davis Price. Penso, sfido chiunque a non dire che era una posizione di need. Non lo era, probabilmente ce n'erano altre più pressanti, però è anche vero che non avevamo, una volta un po' sistemato il ruolo di cornerback, una need così impellente. C'è stata anche una corsa alle safety fra la fine del primo giro, metà primo giro e l'inizio del secondo giro, che probabilmente ci ha anche un po' spiazzato. Le prime 3-4 safety sono andate tutte via fra la fine del primo giro e l'inizio del secondo. Forse c'era la safety che è andata a Chicago, Brisker, che forse quando abbiamo scelto Davis Price era ancora libera, ma non ci giurerei. E quella poteva essere forse una pick, a mio modo di vedere, migliore, ma ce n'erano anche altre. La corsa ai wide receiver si stava sviluppando. Secondo me Davis Price, ecco, mette in cattiva luce un po' la pick di Sermon dell'anno scorso, e questo che fa un po' amareggiare, vista dal tifoso. Però il ragazzo secondo me ha delle caratteristiche che non avevamo. Io ho guardato un po' di tape in questi giorni. Come diceva Emiliano, è un running back fisico, ma è anche un running back non velocissimo, ma che quando accelera ha una buona accelerazione, secondo me, ed è molto bravo a leggere i blocchi. Ha una buona vision. Devo dire la verità, secondo me potrebbe essere un'arma da sfruttare. Chiaramente è stato scelto a metà terzo giro, e questo comporta tutta una serie di considerazioni. Su Drake Jones, molto veloce, un defensive end velocissimo, forse un po' leggerino in questo momento, un pass rusher puro, uno di quelli che basa il suo gioco proprio sulla perenne ricerca del quarterback, ha tutti i movimenti della gamma, spin, swim, movimenti che portano sempre a sfruttare questa sua grandissima velocità, e potrebbe essere un giocatore, come dicono tutti, importante per il futuro. Era dato più o meno in quel punto lì, diciamo, del draft. Forse anche lì avevamo già un reparto abbastanza organizzato, però non me la sento di dire che è stata una pick sprecata. Non ci sono mai troppi per pass rusher, come diceva qualcuno che ne capiva più di noi nel football. Su Gray, io quando abbiamo scelto, pensavo fosse il classico ricevitore veloce, magari un ritornatore da un college non di primo piano. Invece devo dire la verità, anche fisicamente non è male. Mi ricorda Antonio Brown, ora mi scomodo questo paragone, no? Ho letto la sua storia oggi. Non so se hai letto qualcosa, cioè lui ha avuto un'infanzia abbastanza difficile, ha dovuto badare alcuni fratelli acquisiti da un rapporto della madre, perché poi questa madre è rimasta sola, e quindi ha dovuto crescere abbastanza velocemente. Ma parlando soltanto delle qualità sul campo, secondo me è un ragazzo che abbina una velocità incredibile, perché ha un 4,33 insomma sulle 40 yards, è uno che ha vinto gare universitarie dello Stato nei 100 metri, 10,50 fa nei 100 metri, quindi è un velocista, però ha delle ottime mani e soprattutto ho visto nei suoi tape, fa proprio le classiche cose che fanno i nostri ricevitori, quindi è molto bravo nello slot, riesce a correre un'arma in campo aperto con la palla in mano perché è molto bravo in campo aperto, non è un brutto bloccatore, quindi è un ricevitore che sa attraversare il campo nelle tracce per essere colpito dal lancio, diciamo, nel flat e poi trasformarlo in un guadagno maggiore con la palla in mano. È un ragazzo che secondo me può darci qualcosa che non avevamo, insomma, che va a completare un po' quello che Dibu, Ayuk e Jennings portano, mettono sul tavolo. Mi piace molto il centro, il tackle, scusami, da San Antonio, Bronson, se non sbaglio, Bronson, qualcosa del genere, che mi ha ricordato il gigante gentile di The Blind Side, Orr, cioè è enorme sto ragazzo, è veramente enorme, ed è uno che fa della fisicità veramente la sua arma migliore. Non so se sarà anche in grado di tenere fin da subito la pressione a livello di piedi, di velocità dei movimenti, ma ha una fisicità prorompente. Non mi fanno impazzire i due corner, i due defensive back che abbiamo preso, sia quello da Toledo, Womack, che l'altro. Mi sembrano giocatori di livello, è presto per dirlo, ma mi avevano colpito di più Lenoir e l'altro ragazzo, come si chiama l'altro ragazzo che abbiamo preso l'altro anno, che ha giocato anche alla fine dell'anno, cornerback. Mi sembrano, però staremo a vedere. Mentre invece sono particolarmente sorpreso positivamente dal Mister Irrelevant, che secondo me invece è proprio una dimostrazione che stiamo abbracciando la filosofia di Lenz come quarterback per il prossimo anno, perché il nostro amico Brock è sembra fatto apposta per fare il backup a Trey Lance, cioè è tutto meno di Lance, ma è tutto un po' come lui, non ha un brutto braccio, è molto mobile, non quanto lui, meno potente, sa correre, quindi è una scelta che secondo me farebbe pensare a qualcosa su Garoppolo. Poi magari è stato scelto al settimo giro come Mister Irrelevant, quindi probabilmente non era altro che il miglior player disponibile sul draft board dei Niners in quel momento.
Ma a proposito del miglior uomo disponibile, diamo il benvenuto anche a Igi.
Sì, il nostro unico uomo disponibile.
Buonasera a tutti, scusatemi, ho avuto un piccolo problema tecnico.
Benvenuto.
Grazie.
E niente, abbiamo fatto sentire prima una clip di Emiliano, dove ci diceva la sua idea, e poi stavamo introducendo un po' il discorso del draft. Se hai anche un paio di cuffiette sarebbe meglio.
Sì, eccole.
Se no, ci sentiamo due volte. Allora, secondo me sono andati molto sul miglior uomo disponibile. Drake Johnson a me piace molto, nel limite del non conoscere praticamente nessuno del college football, però ho visto qualche highlight dopo essere stato scelto, e un ragazzo a velocità, a forza e quant'altro, mi piace. E chiaramente tutti sia sviluppati che altro, perché sono tutti abbastanza sul grezzo andante. E chiaro, tutti hanno dei difetti. Su backup, c'è cioè backup Tyrone Davis Price, sì, lo danno come un backup, non tanto di più, non tanto di meno, lo danno tutto come abbastanza, cioè, tutti quelli che abbiamo scelto sembrava che dovessero uscire sempre dopo quando li abbiamo scelti noi, o hanno abbastanza creduto nella persona, perché sicuramente ci avranno parlato, le avranno intervistati, saranno stati alle giornate che dedicano tutti quanti, e del resto sì, uomini in linea sicuramente state per fare come si dice, panchina, e il quarterback direi che sia stato preso proprio per salutare Garoppolo appena si può.
Ma io credo, Enzo, che avendolo preso al settimo giro, troppi discorsi su Garoppolo, sì, difficile collegarlo. Sicuramente ha delle caratteristiche molto, come si diceva prima, abbastanza naturali per fare la panca a Lance, perché è molto mobile, ha un buon braccio, sa
sì, correre, sì, no. Quindi, ho visto vari highlights su YouTube, ci sono proprio dei filmati dedicati sulle sue highlights, e è valido, insomma, è chiaro che
ha determinate caratteristiche.
Sì, non si sa bene quale sia la controparte difensiva contro cui giocava, il valore, la qualità, come gli uomini di linea, soprattutto gli edge rusher, non sai contro che linee e contro che offensive line andavano a giocare. Chiaramente lì un esperto, come magari uno scout o quant'altro, sa la scuola, sa il programma, sa le persone, perché probabilmente starà scoutando anche le linee difensive o le linee d'attacco opposte.
Sì, questo vale un po' per diversi vale un po' per diversi prospetti di quest'anno, no? Vale per Danny Gray, vale, che comunque a me è piaciuto, cioè io, come dici, non so se ha sentito il mio commento di prima, io pensavo fosse un classico ritornatore tipo James, no? Come avevamo. Invece ho visto il suo tape, questo ragazzo ha anche un fisico diciamo discreto, oltre ad essere velocissimo, ha delle buone mani, in campo aperto è pericoloso, ma riceve anche sull'esterno, quindi può dare qualcosa, un'arma poco utilizzata magari dal nostro attacco in profondità, oppure può essere usato proprio per allargare le difese e far dei danni nel mezzo magari a Ayuk e a Deebo. Cioè è un ragazzo che ci offre soluzioni, secondo me.
Allora, io quello che ho letto su Gray è che è molto molto rapido e è un altro dei giocatori che palla in mano riesce a consentire alla squadra di conseguire un ulteriore guadagno, insomma, uno dello Yak Club praticamente. E viene da un college non di prima fascia, Southern Methodist, quindi quando prendi un giocatore così è sempre difficile immaginare come si comporterà a livello di sopra, perché ovviamente non è abituato a giocare sempre con avversari di livello, però non è discriminante questo aspetto. Se devo dire la mia, io tutto sommato, fidandomi di loro, sono moderatamente soddisfatto del draft. Mi per prime il running back. Io sono riuscito, me l'ho svegliato durante la notte del secondo giorno e ero in diretta, ero sveglio quando lo hanno selezionato e guardavo sul player di ESPN il best player available e guardavo il running back di Alabama. Robinson, sì. E dicevo, ma questi adesso prendono un running back, magari prendono questo. Zach, arriva il running back. Loro ci hanno visto qualcosa che gli altri non hanno visto, mi auguro, perché era un giocatore che, come avete detto, è stato preso probabilmente molto prima di quanto ci si aspettasse. Mi perprime perché le infatuazioni nel ruolo di running back che abbiamo avuto in passato si sono verificate. Nel caso di Williams all'inizio, del tutto sbagliate. Abbiamo investito una scelta alta in Trey Sermon l'anno scorso, però il giocatore cioè, è veloce, molto grosso fisicamente, teoricamente un ottimo complemento per Elijah Mitchell, e quindi speriamo bene. Quello che stona è che non abbiamo preso giocatori che possono essere schierati nel ruolo di safety, e siamo debolucci perché abbiamo non abbiamo rimpiazzato Tart, che è vero che potrebbe rifirmare all'ultimo momento, come è accaduto qualche giorno fa con Jason Verrett, però era sicuramente un reparto che meritava attenzione. I cornerback mi hanno stupito perché abbiamo investito tanto in Ward, abbiamo Thomas che è venuto su discretamente l'anno scorso, abbiamo Mosley che ha un altro anno almeno di contratto, Lenoir che a me non dispiace affatto, e siamo andati a scegliere due ragazzi di cui il primo che apparentemente potrebbe ha le caratteristiche per sostituire con Williams nel ruolo di Nickelback, e l'altro, quello da Penn State, che è molto molto veloce, un po' più alto, e potrebbe essere anche lui un giocatore interessante. Stupisce anche come la linea d'attacco, che è una grossa incognita legata soprattutto ai dubbi sulla decisione di Mac di restare o meno, sia stata rinforzata anche lei non immediatamente. A me piacciono, a me piace molto il primo giocatore che abbiamo scelto, che è una montagna.
Una montagna, è enorme, sembra Orr.
Sì, tutti e due, forza fisica impressionante, tutti e due tackle, tutti e due al piano di sopra giocheranno il ruolo di guardia. L'altro ha giocato, è titolare dal primo anno nel college, non di prima fascia, Fordham, dove ha giocato. E parlano poi tutti bene del centro da Arizona State che abbiamo preso tra gli undrafted. Ho letto, secondo alcuni, un possibile day one starter. E cito Mauro Bertola, se hai preso... Se il giocatore migliore che hai preso è un undrafted, non è un buon segno. Mauro, per esempio, è piuttosto contrariato dal draft per gli aspetti che ho sottolineato prima, cioè la mancata selezione di una safety e di un uomo di linea offensiva interna.
Ma quando abbiamo chiamato Davis Price probabilmente erano già andate via, ora non lo so, ma tanto, perché era andato via... quella di Michigan, beh, a parte Hamilton, era andato via quella di Michigan, era andato via, se non sbaglio, anche quella di Cincinnati e forse anche quella di Penn State, Brisker, che a me piace molto, che è andata poi a Chicago. Ora non sono sicuro su tutte e quattro, però molte sì, magari non avevano l'uomo, non le piaceva l'uomo. Io Davis Price, secondo me, premesso che se prendi un running back al secondo o terzo giro deve essere uno che mette in campo, insomma, a cui dai delle opportunità, ha delle caratteristiche un po' diverse, cioè secondo me si sposa bene con il nostro modo di giocare, è molto paziente, legge bene i blocchi, ha una buona accelerazione nel momento in cui parte, non è velocissimo, diciamo, sui blocchi, mi sembra di aver visto, è un po' compassato, però potrebbe dare il suo contributo. Io magari al terzo giro ci aspettavamo tutti qualcosa di diverso, un po' una bocciatura per Sermon.
Sì, che devo dire la verità, quel poco che in cui si è visto non mi ha fatto schifo, anzi.
Sì, però non ha nemmeno fatto sgranare gli occhi dalla meraviglia.
Ma ha avuto poche possibilità.
Sì.
Per quello che abbiamo visto noi, quello che abbia combinato in allenamento non lo sappiamo.
Certo. Sì. No, io sono contento invece del take al quarto giro, mi piace tantissimo, anche se giocava a Texas San Antonio, lì dove giocava, sì. e va visto calato in una realtà diversa, però sembrava un uomo fra i bambini, mi ha ricordato The Blind Side veramente, certi versi.
C'è un video in cui si vede proprio che scaraventa via alla Blind Side,
sì, e poi li monta sopra,
sì, sì, come dicevo prima, comunque che dipende dal sempre contro chi giochi, perché
sì, certo, esatto.
E poi c'è
l'anno prossimo, c'è anche... non li fai quei giri,
c'è il defensive tackle mezzo rotto che si è rotto il ginocchio a ottobre, che pure lo hanno paragonato a DJ Jones, cioè uno dei giocatori che potrebbe essere chiamato a sostituire. E poi c'è secondo me un altro fenomeno incredibile, uno slash, non ricordo assolutamente come si chiami, è l'uomo di linea undrafted, che è impressionante perché lui gioca, può giocare anche come fullback, è agile come una gazzella, e
sì, lo molti dicono all'inizio, io non l'ho presente, ora poi bisogna vedere.
Io ho visto qualche video,
e insomma, non sembra
draft, non mi sono buttato.
Non sembra un draft fatto, diciamo, per avere lo starter dal day 1, però è anche vero che noi non avevamo bisogno di chissà quanti starter dal day 1, soprattutto con le pick che avevamo non era facile poi averli. Però considerando che loro sono stati molto bravi storicamente nello sviluppare giocatori del terzo giro, spero che abbiano preso dei prospetti che ritengono funzionali al massimo al loro modo di giocare, con determinate caratteristiche. Secondo me Danny Gray può essere uno di questi. Non dimentichiamoci che il giocatore che ha fatto la storia del gioco, nonché della nostra franchigia, nel ruolo di Danny Gray, veniva da un Mississippi Valley che forse è anche peggio. È anche peggio di
Southern Methodist.
Sì, di Southern Methodist. E quindi non lo sai mai. Il ragazzo sembra molto motivato. Io oggi ho letto qualcosa della sua storia. Lui, come dicevo prima, ha dovuto badare 4 o 5 fratellini acquisiti da un secondo rapporto della mamma, che poi la mamma è rimasta sola. Lui ha dovuto badare questi ragazzini, è dovuto crescere molto in fretta. Insomma, sembra motivato, sembra uno di quelli che vuole un po' arrivare, insomma, non si accontenta. Le solite frasi, voglio smentire, c'ho la scimmia sulla spalla per i 15 ricevitori presi prima di me, insomma, vabbè. Quelle solite frasi che si sentono un po' dire in queste giornate. Però io ho visto il suo tape, mi ha sorpreso positivamente, diciamo, quando pensavo peggio.
E poi... dimmi. No, poi sia lui che... i running back sono stati letti da alcuni, e devo dire anche è stato il mio pensiero in diretta, perché il running back è magari per accontentare sua maestà, avere un altro blocco di carne a cui dare portate per togliere a sua maestà, che pare sia contrariato dal suo utilizzo da running back. Sua maestà, non so se l'avete detto, che
no,
ha ripreso a seguire i 49ers sui social, e ragazzi, buon segno, ci siamo quasi.
Ma io, come ti dicevo,
tra un po' lo svezziamo. Può ci mangiare siamo... le prime pappine.
Sì, ci siamo sentiti qualche settimana fa su di lui, per un discorso legato
al pensavo fondo. Tu e lui.
No, no, io e Ishi. E io non ci ho mai creduto andasse via, non ci credo, a maggior ragione adesso. Ha fatto un po' le bizze, ma non è né il primo né l'ultimo
sì.
che fa una cosa del genere. A me fanno paura questi giocatori nel momento in cui vengono pagati tanto, perché se andate a vedere i casi di gente che ha preso il contrattone, che poi ha visto la propria produzione declinare in maniera incredibile, sono numerosi, per vari motivi. Poi non voglio dire che tutti smettano di giocare quando vengono pagati, però sicuramente un po' di motivazione in certi contesti cala. Secondo me Dibo, utilizzato come lo utilizziamo noi, rende. In un altro contesto, secondo me, renderebbe in maniera diversa se utilizzato più da ricevitore tradizionale. È indubbio che ha delle caratteristiche di fisicità e di bravura in campo aperto non comuni, però insomma, secondo me è un interesse di entrambe le parti che il rapporto prosegua.
Non c'è ombra di dubbio. Mi ha rimproverato il mio amico Davide quando mi ha dato del vecchio, quando ho detto che i panni sporchi si lavano in famiglia e che fare queste cavolate da bimbo minchia, che ti smetto di seguire, cancello le cose. Ciccio, sei nel 2022 e così si fa probabilmente. Sono veramente io ad essere antico.
No. Mm? Quello sì. Però grazie. Secondo me dobbiamo
grazie anche a Davide.
Due paletti, secondo me, fondamentali. Dibo è il nostro terminale offensivo per eccellenza, è la nostra punta di diamante dell'attacco di una squadra che si basa su una mente offensiva. Poi la squadra a volte gioca meglio, cioè la squadra, la difesa a volte gioca meglio dell'attacco, ma quella è un'altra questione. Abbiamo un quarterback in contratto da rookie, dobbiamo per forza arrivare a settembre o a giugno o a quando è possibile a tagliare il quarterback che ci prende tanti soldi.
Ma perché non gioca a Sparta il Garoppolo l'anno
prossimo? No, ma io non... cioè, aspetta, fammi finire un secondo. Per cui, cioè, se non sfruttiamo il contratto da rookie di Lance per firmare uno come Dibo, allora non abbiamo capito cosa dobbiamo fare. Cioè, non sappiamo da che parte dobbiamo andare.
Io penso che stiano aspettando di capire cosa fare di Garoppolo per poi pagare Dibo.
Secondo me, solo che al momento in cui è fortunato adesso, se lo tagliamo ci costa di più.
No, sempre un milione ci costa.
No, adesso ci costa di più, se lo tagliamo adesso. Secondo me il problema è che non è ancora stato tagliato, è proprio questo. Che se uno come Garoppolo dovesse restare dopo il taglio a un contratto da backup, io non direi di no. Però prima ci deve essere il taglio. Perché comunque deve essere chiaro che lui è stato tagliato ed è ritornato a fare quella cosa lì. O se no andiamo con Brock Purdy e basta.
E Nate.
A backup.
Che abbiamo anche pagato abbastanza.
Sì, perché prende poi anche lui 2 milioni. No, a questo punto sì.
No, l'era Garoppolo, cioè Garoppolo non
sì,
ha senso.
Anche perché non si può non tagliare adesso. No, il messaggio che dai è quello comunque che fino a ieri ha giocato lui ed è ancora in squadra e perché non dovrebbe giocare lui.
Allora,
il messaggio è...
Loro... non, secondo me hanno fatto i conti sul, e sperano che qualcuno si faccia avanti quando Garoppolo potrà allenarsi. Nessuno ha voluto prendere il rischio. No, probabilmente hanno immaginato non che c'è Houston che non si fida di Mills, piuttosto che Carolina. Loro stanno semplicemente aspettando che qualcuno abbia la necessità di, se poi questa necessità non si verifica, e allora lo tagliano. Io... Non avevano particolare interesse a tagliarlo prima, perché sapevano che bene o male il contratto a Dibbo lo avrebbero fatto, e non importava farlo ad aprile piuttosto che a luglio, e quindi mi auguro che abbiano fatto questo ragionamento. Poi fondamentalmente sanno loro.
Io, esatto, non lo so, però nutro delle forti perplessità, ma non da un punto di vista tecnico, da un punto di vista fisico, che per quello che è Garoppolo, da un punto di vista fisico, ci sia una squadra in questa Lega che voglia dare, non so quant'è, 23, 26?
26.
Appunto, io trovo assurdo quello, perché dargli, che tanto sai...
Loro, secondo me, l'unico motivo è per vedere se qualcuno, come lo stesso motivo per cui Cleveland non ha ancora riuscito a dar via Baker Mayfield, perché ci sta, non so, il contratto di Mayfield è ancora in contratto da rookie? No,
sì,
vedi, sì, sì. Qui già il discorso è diverso, perché vabbè, hanno Deshaun Watson, che comunque è un bel punto interrogativo a Cleveland, perché l'hanno preso, ma lui deve affrontare, sì, 47 accuse di un certo
tipo. Tu non
tipo.
Sai a questo punto se comunque Week 1 potrà giocare Watson.
Esatto, probabilmente sì, se no non l'avrebbero preso, sarebbero stati dei folli, però capisco. Garoppolo, io non credo ci sia una squadra in questa Lega disposta a dargli 26 milioni. Quindi io immagino che prima o poi questo famoso taglio debba arrivare, insomma, a meno che noi, se no lo dobbiamo far giocare, ma ci perderemo il secondo anno dal rookie di Lance.
Appunto.
Insomma, comincia a essere, comincerebbero le giustificazioni a mancare, insomma, per tutto quello che ci è costato, e qualcuno qualche domanda comincerebbe a farsela.
Io credo che sia un esercizio troppo complicato immaginare che Garoppolo sia ancora al roster con quel contratto a settembre, è pressoché impossibile. Si tratta solo di sperare di trovare qualcheduno così disperato da volerlo prendere.
Sì, ma se lo tagliano, lo devono tagliare entro metà, prima del training camp, perché poi, certo, devi allenare quelli che poi ti serviranno per la stagione. Se non sbaglio, sui contratti, ma noi non abbiamo nemmeno il prima del primo di giugno e il dopo il primo di giugno, no? Perché lui, se non sbaglio, quello ci costa, e
sì, sì,
la dead money è sempre quella.
Credo di sì. Credo di sì.
Vabbè,
sì, sì. Questo, ma è anche il messaggio, cioè il messaggio che dai a quel punto, devi cominciare a dubitare anche del front office,
no, della qualità della chiamata di Lenz, che si sono resi conto che non vale tre prime. Però
sì, se lo tieni perché non ti fidi di lui, sì, se non lo fai giocare, può essere che a questo, certo, punto non ti fidi di lui.
E invece, no, questa è una cosa che non voglio neanche lontanamente pensare. Va detta, a proposito della trade di Lenz, nella valutazione complessiva della franchigia, un dato che bisogna tenere presente è questo, che cioè noi l'anno scorso abbiamo realizzato che c'era la necessità di un quarterback, e nel investire tanto in Lance, loro sono stati così lungimiranti da comprendere che nel draft 2022 tanti quarterback da selezionare non ce n'erano. Tant'è che per la prima volta da tanti tanti anni, non ricordo quanti, è stato selezionato solo un quarterback al primo giro, e anche gli altri papabili giocatori che per tanto tempo sono stati inseriti come potenziali giocatori da primo giro, in realtà sono precipitati.
penso sì, a Corral, Willis,
Willis
lo stesso
di Atlanta, Ridder,
sì.
Lo stanno pompando proprio perché è andato a Atlanta, perché se no, boh. O magari si rivelerà anche un giocatore valido.
Ma 30 squadre le hanno, 31, 32 squadre le hanno, non li hanno scelti in alto, quindi
beh.
Oh, anche Russell Wilson è andato al terzo.
È anche sì. Sempre questione di sì. Trovare quello che ti serve, perché poi il quarterback è una posizione anche che quella è, cioè, ok, lo puoi prendere per metterlo in panchina, ma alla fine, cioè, non è un defensive back che lo metti in rotazione, no, però, è un quarterback che lo fa giocare.
Certo, no, ma il discorso che stavo facendo è questo, cioè secondo 32 squadre Willis non valeva una prima scelta,
no, difatti
o non valeva difatti non c'è quello che avevano già in mano,
no. Infatti in tanti si sono mossi pre-draft proprio per quello, perché,
però no. Se ti serve, esatto, se ti serve il quarterback, sei anche disposto per tanti tipi di valutazioni a dire vabbè, io me lo prendo e ci investo. Non lo so che cosa sta nella testa dei general manager, però
secondo me stanno guardando piace anche come si sta sviluppando un po' il tutto, perché io spero che uno come Barrow riesca a fare tanto e bene per rimettere un po' in carreggiata e in routine, prendere un quarterback, farlo giocare, tenerlo lì, farlo crescere e quant'altro, perché se si continua in stile Rams, cioè, il football d'ora in avanti sarà 5 free agent pagati cari e tutto il resto gente da quinto giro.
Beh, loro hanno fatto delle mosse che sono state, che hanno pagato poi alla fine, ma perché avevano una finestra di vittoria aperta in quel momento e l'hanno caricata al massimo. Molte altre squadre hanno fatto anche la stessa cosa, si può fare, cioè, fossero stati loro non mi sento di criticarne.
No, ma ci sta, no. Cioè, loro hanno avuto ragione perché il risultato l'hanno ottenuto.
Sì, loro hanno preso un quarterback che comunque sì, anche a inizio anno ci hanno creduto e secondo me hanno fatto una mossa ragionevole, cioè ripagata, anche buona, interessante, premesso che poi alla fine il football è fatto, cioè, talmente uno sport equilibrato, abbiamo visto questi playoff l'anno scorso in cui molte partite si sono decisi in rimonta oppure all'ultimo gioco, cioè le differenze sono talmente minime che alla fine tu devi essere una contender, non puoi mai essere certo di aver fatto la squadra da titolo, puoi essere una contender. Negli anni 90 noi e Dallas arrivavamo sempre in fondo noi, o quasi. In questo periodo non c'è una squadra ammazza lega, ce ne sono tante che se la giocano. Per esempio, molti ora parlano benissimo del draft dei Jets. Chiaro, avevano 3 prime scelte, le hanno investite su 3 starter anche in posizioni importanti, hanno preso il miglior running back del draft, però poi tutto va contestualizzato alla prova dei fatti, sul valore di questa classe, su cosa c'era a disposizione quest'anno, quindi bisogna vedere anche. Insomma, il campo è un giudice che non mente, è sempre difficile prevedere l'esito. A me comunque, per esempio, parlando del draft dei Jets, il cornerback piace molto. Non so se avete presente
Gardner, sì.
Sì, Gardner secondo me è stata un'ottima pick, come mi sono piaciute anche le pick di Wilson e di Johnson, se non sbaglio, che l'hanno preso l'altro defensive end.
Sì, hanno fatto un trade up.
Hanno fatto un trade up per ritornare lì e hanno preso un ragazzo che molti davano nei primi 10, l'hanno preso alla 27, in una posizione che Sale conosce molto bene, quindi poi hanno preso Bass Hall. Sicuramente si sono rinforzati, ma però erano i Jets, cioè era una squadra che partiva da una base abbastanza debole, insomma, sì. un substrato che è difficile. Però è il bello di questa Lega, no? Che le squadre possono essere rivoltate come guanti e anche nel giro di non troppo tempo. A me, per esempio, sì. è piaciuto molto il draft dei Ravens. Io trovo che i Ravens siano gente che drafta sempre a ragion veduta. Qualche anno meglio, qualche anno peggio, però è difficile che faccia una pick che proprio si rivela un fallimento.
Ma loro sono bravissimi, sono quelli che hanno avuto negli ultimi 10-15 anni più compensatori picks degli altri, perché loro preferiscono non investire tanto nei free agents, neanche nei prodotti dei giocatori che loro magari crescono e sviluppano, e quindi hanno le scelte compensative, e quest'anno per esempio avevano 6 quarte scelte, che è una cosa che non ha precedenti. E fanno un ottimo lavoro, hanno degli ottimi scout, il general manager ha lavorato sotto il precedente, che era Ozzie Newsome, che insomma è quello che ha costruito la franchigia dei Ravens, e sono bravi, appunto.
Sono bravi, sì, hanno fatto un ottimo draft. Mi è piaciuto anche il draft di, purtroppo, di Kansas City, ha fatto un bel draft secondo me. E poi altre cose, ci sono state squadre, parlando del draft delle altre squadre, mi è piaciuto, cos'è che stavo dicendo, che hanno fatto un bel draft. Sì, Baltimore, Kansas City, i Jets, vabbè, per quello che abbiamo detto prima. E poi, se doveste dirmi voi una pick del primo giro che vi è particolarmente piaciuta.
Ma in prospettiva potrebbe essere una grande pick il ricevitore di Alabama preso da Detroit, che è risalita dalla 32 alla 12 per prendere Williams.
Lì hanno creduto, ci hanno creduto, e sì, potrebbe essere una grande pick. Mi ha sorpreso Green Bay, che però ha dimostrato di avere anche lei una sua logica. Tutti dicevano Green Bay e Kansas City hanno perso Hill e Adams, si butteranno su wide receiver al primo giro, invece li hanno fatti passare, e secondo me hanno preso due bei pezzi entrambi al secondo giro, per coprire la need, ma nello stesso tempo hanno preso gente che avevano valutato, perché il linebacker di Georgia non è nemmeno quello più quotato dei vari linebacker di fra Dean, quell'altro che è andato al terzo giro, e Walker, quello che hanno preso poi Green Bay, era quello che aveva giocato meno, però come prospetto gli è piaciuto e l'hanno preso per affiancarlo a DeAndre Campbell. Kansas City, se non sbaglio, ha preso il defensive end alla 30, quello col nome greco, non te lo ricordi?
No, ha preso il cornerback con trade up alla 21, mi pare, e poi non mi ricordo.
Ah sì, ha preso il corner.
E poi ha preso questo ricevitore Sky.
Ha preso Moore al secondo giro. E al secondo giro ha preso anche Cook, la safety da Cincinnati, che è una discreta bestia. Ora non so se giocherà fin da subito, ma insomma hanno fatto un draft ragionevole.
A me è piaciuto molto il primo giro dei Giants, e secondo me Thibodeau sarà veramente un fenomeno.
Una bestia, sì, è vero, sono d'accordo.
E l'altro sempre al primo giro.
Aspetta, Neil, l'offensive tackle di Alabama.
E anche quello dicevano che era uno da che poteva stare tranquillamente nei primi 10.
Hanno preso due bestie in linea. Thibodeau è una bestia, veramente.
Ho visto alcuni highlights prima del draft.
Una lunghezza che che fa spavento. Poi dicono che sia un po' scemo, ma se si va a discutere il cervello di questa gente.
No, cioè, allora io da che capivo, da che ho sentito in giro, erano preoccupati del fatto che lui a 22 anni, quelli che ha, 23 quelli che ha, avesse già degli affari in giro e allora distratto. Ragazzi, cioè,
e non fosse giorno... motivatissimo, insomma, sì.
Sì, però, cioè, oggettivamente, ma se uno al giorno d'oggi ha 23 anni, al posto che stare a guardare i culi su Instagram, mette su qualcosa, ma tanto di cappello, Poi alla
tanto
fine...
Culo.
No, ok. Alla fine, quando sono in campo, sono lì, è quello che porterà i loro soldi, è quello che gli farà fare altre cose, dunque dovranno stare lì con la testa, stare lì col fisico e pensare a giocare. Poi da qua 5, 6, 7, 8, 10 anni, secondo me ormai neanche più i GM fanno quei ragionamenti lì, secondo me guardano il prospetto adesso, come gioca, la sviluppabilità nei 4 anni e poi ci si penserà.
Sì,
ormai
sì, sì,
non si prende più uno per tenerlo 10 anni, anche perché se ti trovi un fenomeno troverai sempre quello che avrà più capo di te da pagarlo, dunque a quel punto perché farlo, perché stare lì a pensare questo mi porterà avanti 10-12 anni sei Pittsburgh Steelers che prendi uno di Pittsburgh che ha fatto l'università di Pittsburgh e dici questo qua non se ne vorrà andare via. Però anche quello è relativo.
Sì, ma anche quello è tutto da verificare.
Nemo
poi è in patria, cioè non è mica
se arriva, ma certo. Sì, ma se poi ti arriva Philadelphia, che è un tiro di schioppo, addirittura ti arriva una Los Angeles fra 4 anni che ti butta lì il contrattone, te non stai più a pensare, ma sono di Pittsburgh, ero all'università di Pittsburgh,
sì, ma figurati.
Sono tifoso degli Steelers. Cioè. Va bene. Con questo direi che sia tutto. Cosa dite? Vale di eventuali? Avete qualche novità? Sono usciti i calendari per le partite internazionali dell'NFL.
Sì, esatto.
Abbiamo vinto un bel Monday Night allo Stadio Azteca.
Ci sarà Brady in Germania.
Con i Seahawks, contro i Seahawks. E vediamo.
E Green Bay a Londra.
Green Bay, sì. Non si preannunciano delle gran partitone, a dire la verità.
Teoricamente no.
Sembrano abbastanza di
Minnesota, New Orleans, insomma, non sono brutte.
Ma vediamo.
Speriamo di giocare contro Arizona anche prima del 21 novembre, così sono senza Hopkins.
Nel primo mese, nelle prime 6 settimane. Sì. Speriamo
perché
bene.
Giocheremo il 21 novembre.
Ok.
Calendario uscirà la settimana
domenica
prossima.
15, dove i posili come ne frego avranno ben 7 picks.
Esattamente. 2 per ogni giro, tranne che al quarto.
Ragazzi,
le idee chiarissime.
On the draft quest'anno, così come ne frego.
Ti ributti a capofitto.
Perché me ne frego ha tradato Dibbo Samuel. Dopo l'ennesima uscita sgradevole su Twitter è stato messo alla porta.
Va bene. Ringraziamo The Cutting Edge. Grazie a tutti quelli che ci hanno guardato, che ci guarderanno. Grazie a tutti quelli che ci ascolteranno nei podcast. Grazie mille, Igi.
Grazie a te, Enzo. Grazie, Gianluca. Scusate il ritardo.
Grazie a te, Igi. Ciao Enzo, e grazie a tutti.
Grazie Gianluca.
Grazie a voi.
Un ringraziamento anche a Emiliano per il suo contributo e ci vediamo alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.